ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno a tutti e tutte, frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa, ore 12.04 di lunedì 3 febbraio. Cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie, non prima di aver dato un po' di numeri per sottoscrivere, perché c'è sempre bisogno di finanziamenti, autofinanziamenti e soldi per Radio Onda Rossa. Si può sottoscrivere al conto corrente postale 618-04-001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsce 56-00185 Roma. Oggi abbiamo deciso di parlare di Electrolux per quello che sta avvenendo fuori nelle ultime settimane. Faccio un brevissimo riepilogo giusto per introdurre, perché non vorremmo togliere ulteriore tempo ai collegamenti che abbiamo già stabilito. Fondamentalmente poco tempo fa, in realtà da qualche mese, gli stabilimenti di Electrolux in Italia sono sotto investigazione per poter comprendere quanto sono alti, elevati secondo l'azienda, i costi produttivi appunto degli stabilimenti italiani rispetto a quelli sparsi soprattutto per l'Europa e in altri paesi come quello della Polonia. Due settimane fa circa è venuto fuori invece l'accordo, il piano che prevede Electrolux per gli stabilimenti in Italia, che di fatto si basa su Una riduzione del salario orario, una riduzione anche delle ore lavorative, più la scomparsa e il blocco di alcune parti della parte variabile, quindi gli scatti di anzianità e, fra virgolette, si possono dire benefit, tutto ciò che comporta comunque l'arrivo del salario mensile di ogni lavoratore a circa 1.300-1.400 euro al mese. Tutte queste cose dovrebbero prevedere un 30-40% di riduzione del salario per ogni lavoratore. Se questo accordo, Electrolux dice, non va in porto, prevede la chiusura dello stabilimento di Porcia in provincia di Pordenone. Invece per gli altri stabilimenti ce ne stanno altri tre in Italia: Solaro in provincia di Milano, e quello di Forlì e quello di Susegana in provincia di Treviso. Là, per quello ancora bisogna capire cosa vuole fare Electrolux. Noi abbiamo il primo collegamento con una delegata RSU di Solaro, provincia di Milano, che in questo momento è a Mestre, un incontro fra sindacati FIOM e WILM, delegati RSU di questi sindacati, per appunto parlare di Electrolux e capire come andare avanti su queste problematiche che sono venute fuori. Ci senti? Pronto?
Sì, buongiorno a tutti.
Perfetto.
Ciao.
Allora, noi quello che ti vogliamo chiedere sono poche cose, perché sappiamo che hai poco tempo, per cui
esatto.
Hai sentito, non so, l'introduzione.
Sì, ho sentito l'introduzione, hai fatto una spiegazione quasi perfetta, oserei dire. Esattamente quello che vuol fare Electrolux. Quindi lo scopo principale è tagliare il costo del lavoro, e pensa di farlo riducendo il salario dei lavoratori. Questo è non solo il salario, ma anche i diritti, perché certo. Pensa bene anche di ridurre le ore di assemblea o di ridurre i minuti di pausa per recupero fisiologico, oppure festività in sabato e la domenica che verranno non retribuite, e questo è una perdita sia di salario, 136 euro, così dice l'azienda dai nostri calcoli, e di più, comunque anche se fossero solo 136 euro sarebbe inaccettabile, i diritti anche, una perdita dei diritti, perché vorrebbe dire il superamento del contratto nazionale dei metalmeccanici, perché un secondo dopo che viene concesso Electrolux tutte le altre aziende manufatturiere farebbero la stessa cosa. Ed oltretutto, oltre a questo, ci chiede anche un recupero di produttività per quello che riguarda lo stabilimento di Solaro, ci farebbe passare da 74-76 pezzi all'ora fino a 90 pezzi all'ora, il tutto da qui fino al 2017, facendo anche un nuovo producendo anche un nuovo incremento di esuberi, che per Solaro sarebbero 57, da sommare ai piani precedenti. Quindi questo è un piano inaccettabile, che viene respinto ovviamente dalla mia organizzazione. Io sono delegata a FIOM dello stabilimento di Solaro, e cercheremo di spostare questa discussione al governo e, per dire la verità, alla presidenza del Consiglio. Stiamo cercando di arrivare direttamente da Letta.
Ecco, appunto, perché, scusami se ti interrompo, però sì. Proprio questo volevamo chiederti, perché abbiamo letto in questi giorni, abbiamo visto che comunque dei piani di trattativa, dei tavoli sono stati vagamente aperti. Appunto, noi ti volevamo chiedere a che stato e a che situazione c'è sulle trattative con le varie parti in gioco, cioè a parte l'azienda anche il governo, fra voi sindacati, che cosa c'è in ballo?
Allora, sì, guarda, settimana scorsa c'è stato un primo tavolo, un'apertura, e si sono incontrati i rappresentanti sindacali di FIOM e WILM, l'azienda nella figura di Mondini e Ferrario, e Zanonato, e quindi il ministro dello sviluppo economico. Il tavolo di trattativa è stato un primo approccio, non si è deciso niente, c'è stata solo una forte respinta del piano industriale di Electrolux, ovviamente da parte sindacale, appoggiato anche dai presidenti delle regioni dove sono presenti gli stabilimenti italiani del gruppo. Quindi questo è stato un primo piano, un primo incontro. C'è da dire una cosa, che quello che cerchiamo di fare è ovviamente spostare ancora più in là rispetto a quello che è il ministro dello sviluppo economico, perché crediamo che questa sia la vertenza delle vertenze, mettila in questo modo. Dobbiamo riuscire a arrivare a fare una grande manifestazione, intanto uno sciopero generale a Roma, per far capire al governo che o iniziano a lavorare per mantenere le produzioni in questo paese, oppure Electrolux sarà solo la prima di una lunga serie anche di delocalizzazioni o di chiusure o di spostamenti. Già in Italia ce ne sono tanti. A questo punto il governo deve iniziare a intuire che c'è qualcosa che non funziona in questo paese, e che devono dimezzare o ridurre, mettiamola così, il cuneo fiscale, il costo del lavoro.
Mentre al di là del governo, direttamente con l'azienda, che rapporto c'è? Qual è l'atteggiamento dell'azienda nei confronti dei lavoratori e dei sindacati?
Allora, guarda, noi abbiamo un secondo dopo aver recepito il piano industriale di Electrolux, iniziato degli scioperi. I primi giorni assemblee in sciopero ai cancelli per spiegare la trattativa, in che cosa consisteva il piano. Successivamente abbiamo iniziato delle mobilitazioni a scacchiera, perché cerchiamo, col minor dispendio di salario, quindi col minor numero di scioperi, di bloccare le produzioni. Quello che stiamo facendo a Solaro sono scioperi a scacchiera di questa natura. Facciamo scioperare prima una linea, successivamente l'altra, normalmente per mezz'ora, un'ora, oppure un altro reparto, perché poi riprendere la via, riavviare la linea, crea delle difficoltà non solo di produzione ma anche di gestione da parte dell'azienda, e quindi col minor numero di ore di sciopero dovremmo riuscire a bloccare maggiormente le produzioni dell'azienda. Ovviamente i rapporti sono tesi, perché è iniziato uno scontro serrato, è iniziato in tutti e quattro gli stabilimenti. Ovviamente nello stabilimento interessato, Porcia, c'è un blocco delle merci permanente, perché il destino dello stabilimento di Porcia è un destino segnato. Questo quindi vuol dire che un secondo dopo l'annuncio a Porcia hanno iniziato il blocco delle merci, come posso dire, costante, quindi ovviamente c'è uno scontro ancora più duro. Noi diciamo che riusciremo a sederci a un tavolo di trattative laddove non si parlerà di riduzione del salario dei lavoratori e non si parli di chiusura di stabilimenti di Electrolux in Italia, ovviamente. Quindi la lotta serrata nei quattro stabilimenti serve a evitare essenzialmente almeno questi due scenari, queste due proposte aziendali.
Ok, senti, già a partire da come hai elencato mobilitazioni, scioperi, blocchi che sono già stati messi in atto dai lavoratori, noi ci interesserebbe sapere appunto qual è l'umore dei lavoratori all'interno dei vari stabilimenti, perché chiaramente essendo già su un piano di mobilitazione vuol dire che la risposta già c'è stata e forte. Prima di tutto questo, l'umore, poi a partire dall'incontro che state facendo adesso a Mestre, quali prevedete che siano le prossime iniziative, forme di mobilitazione in questi giorni, in queste settimane che vengono?
Ok, allora sì, l'umore negli stabilimenti, io ti parlo essenzialmente di quello di Solaro in provincia di Milano, è di rabbia, diciamo le cose come stanno. I lavoratori sono arrabbiati, perché tenete presente che anche se fossero solo 136 euro di riduzione del salario, diventerebbe difficile sostenerlo, perché nel nostro stabilimento ci sono mamme single con figli, monoreddito con moglie e figli a carico, magari che pagano il mutuo, e diventa insostenibile riuscire ad avere una diminuzione di quella natura. Tra l'altro diventa veramente incredibile pensare una riduzione di salario per il mantenimento delle produzioni, uno scambio di questa natura. Invece, per quello che riguarda l'incontro che stiamo svolgendo adesso, è ancora in atto innanzitutto. Io posso darti l'idea di quella che è la linea della mia organizzazione, quindi della FIOM. Crediamo che ci sia un'unica strada da percorrere, a parte il mantenere alto l'attenzione, quindi le mobilitazioni all'interno dei vari stabilimenti. Il nostro scopo è quello di arrivare allo sciopero generale, per arrivare alla presidenza del Consiglio e al fatto che Letta si interessi personalmente alla questione di Electrolux, che, ripeto, non è una questione unicamente di Electrolux, diventerà una questione generale se consentiamo di far passare una riduzione del salario all'interno, cioè ad Electrolux. Un secondo dopo diventerà una questione nazionale, quindi noi spingeremo per arrivare alla presidenza del Consiglio con lo sciopero generale.
Va bene, io credo che tu ci avevi anticipato che chiaramente essendo a questo incontro avevi poco tempo a disposizione per poter interloquire con noi. Io credo che in realtà dalle informazioni che ci hai dato, cioè è perfetto il quadro che hai descritto, tutte le domande che ti abbiamo posto ci servivano appunto a capire un po' di più la situazione, per cui noi ti ringraziamo, ti liberiamo diciamo da questo impegno, ti ringraziamo per la tua disponibilità, un in bocca al lupo per questo incontro e per la lotta che a questo punto, se vogliamo tirare le somme proprio in maniera superficiale così di primo acchitto, viene ritenuta, si può ritenere come strategica nel mondo del lavoro italiano, proprio per le problematiche che tu esponevi poco fa. Un grosso in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto con delle notizie positive di mobilitazione e di risposta da parte dell'azienda e del governo.
Crepi il lupo, un saluto a tutti.
Ciao, buona giornata.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County, neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me, which side are you on? Which side are you on? News to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you
Eccoci di nuovo all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, ondarossa.info per la diretta streaming. Questa è Corrispondenze Operaie, stiamo ancora parlando della vicenda Electrolux. Abbiamo avuto un collegamento in precedenza con un delegato RSU di Solaro in provincia di Milano, uno dei quattro stabilimenti dell'azienda in Italia, che ha un totale di 5.700 lavoratori solo in Italia. Ricordiamo che la questione all'ordine del giorno è la minaccia da parte dell'azienda di chiudere un impianto e delocalizzarlo in Polonia se non si accetta un piano draconiano di riduzione di diritti e salari per i lavoratori. Un piano che ha assolutamente una portata epocale, come ci ha ricordato bene Raffaella, che prima è stato in collegamento con noi, e quindi anche una lotta che ha una portata epocale, quella che stanno mandando avanti i lavoratori, che sono impegnati in una serie di blocchi e scioperi in tutti e quattro gli stabilimenti da quando l'Electrolux ha fatto questa proposta indecente. Ora abbiamo con noi un altro collegamento con cui tenteremo fondamentalmente di capire meglio, approfondire la portata effettivamente epocale di questo piano. E, Prima di dare la linea a Agustin, voglio solo dire che questa notizia che ha fatto tanto scalpore dell'Electrolux è stata anticipata da un'altra che ha fatto meno scalpore e che è stato un documento presentato da Un'Industria Pordenone, la Confindustria di Pordenone, in cui fondamentalmente veniva già anticipata una proposta per uscire dalla crisi per tutta l'area di Pordenone, l'area industriale di Pordenone, fondata fondamentalmente sulla riduzione del costo del lavoro. La proposta veniva da un insieme di personaggi che conosciamo bene, come Tiziano Treu oppure Innocenzo Cipolletta, presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Università di Trento, e appunto il piano era fondamentalmente riduzione del salario e dei diritti per tutta l'area, da costituire in una sorta di zona economica speciale, e un piano che avviato da questo cosiddetto laboratorio di Pordenone, laboratorio per la competitività, che insistono abbia un carattere sperimentale. Siamo d'accordo, è un esperimento, le cavie sono fondamentalmente i lavoratori. Come dice Cipolletta, noi intanto riduciamo il costo di lavoro, poi, queste le testuali parole, se l'economia riprende è possibile restituire quello che si è tolto ai lavoratori, forse. Ora vogliamo parlare con Agustin, che è lavoratore a Susegana, a Treviso, e chiedergli un secondo appunto cosa pensa di questo piano e cosa pensa della vicenda Electrolux in generale, cosa questa significa. A te la parola.
Questo piano rappresenta semplicemente un salto di grave di qualità nel tentativo di abbattere ciò che i lavoratori hanno da tempo, il salario, cioè ciò che i lavoratori da tempo difendono, l'ultima difesa dei lavoratori, che è il livello di vita, di qualità della vita, il livello di sussistenza attraverso il proprio salario, che è dato dalla prestazione. Qui la richiesta è molto semplice: alla fine della fiera l'abbattimento riguarderà 300-400 euro al mese almeno, vuol dire passare per questi lavoratori da 1200-1300 euro a 800-900 euro al mese, ed è il punto di questa vicenda semplice, l'insostenibilità totale di questa ipotesi. Noi pensiamo che il salario dei lavoratori non vada toccato e che la ricerca di un problema del costo del lavoro che c'è vada ricercato sulla fiscalità, e su questo stiamo lottando nelle fabbriche, oltre al mantenere aperto lo stabilimento anche di Porcia, che ha una sua storia e una sua ragion d'essere. Il gruppo Electrolux fa utili, non è in perdita, anche nei singoli stabilimenti alcuni sono, come quello di Susegana, inutili, diciamo così, significativi, e quindi non c'è una ragione strettamente economica se non il profitto, aumentare i livelli di profitti. Noi pensiamo che sia corretto ciò che ha indicato l'Unione Europea, che il manifatturiero in Europa deve tornare a livelli almeno del 20% del PIL nei vari stati, visto il tracollo che ha subito in questi anni, perché far sparire il manifatturiero dai paesi significa far sparire posti di lavoro e creare disoccupazione. Su questo ci stiamo battendo, sul fatto che non si tocchino i salari, si mantenga l'occupazione, si valuti, e siamo disponibili a valutare viceversa soluzioni, quelle flessibilità che ci hanno sempre chiesto, di orari abbiamo sempre dato, statuarle, perché la risposta al mercato è vero che ha necessità di flessibilità e di elasticità, ma non può avvenire sul salario. La gente a 1300 euro all'ora è povera se non poverissima. Noi abbiamo colleghi operai che lavorano nelle catene di montaggio, che alla fine del mese sono costretti a rivolgersi con le paghe attuali alla Caritas. Questa è la condizione in cui purtroppo è caduto il proletariato, se vogliamo chiamarlo così, se non vogliamo dare un altro nome, i lavoratori che stanno nelle fasce, diciamo così, di attività manuale, di prestazione legata alle produzioni di massa, e tutto questo viene chiesto e fatto per aumentare i profitti e non perché non ci sia una ragione. Su questo anche l'Unione Europea dovrà, oltre che il governo italiano, mettere mano, perché non si può pensare di avere un'Europa è uno Stato italiano dove la parte più produttiva, quella che paga le tasse, cioè la parte onesta del paese, viene, come si dice, non solo pressata dalla pressione fiscale, ma addirittura oggi, mantenendo un'alta pressione fiscale, persino eliminata sul piano della possibilità della sopravvivenza.
Scusa,
ora
Agustin,
mi permetto di passare una mia collega della UIL, che è qui con me, sempre delegata di Susegana, che potrà ulteriormente dare, se avete quell'attimo di tempo, darvi
sì,
un'altra.
Agustin, scusami, puoi passarcela volentieri, vorremmo poi continuare a parlare con te un po' dell'Electrolux,
sì,
in generale, ci hai detto dei profitti che fa, vorremmo continuare, quindi volentieri ascoltiamo un'altra voce, se poi però è possibile continuare.
Sì, sì, poi me la rivedete, ok.
Grazie mille.
Pronto?
Sì, ciao, sei sui microfoni di Radio Onda Rossa, stiamo facendo uno speciale sull'Electrolux, come forse ti avrà detto Agustin.
Mi piace parlare più forte, non sento bene.
Sì, dico che sei in diretta su Radio Onda Rossa, stiamo parlando dell'Electrolux, dici pure tu cosa vuoi dire, abbiamo già fatto un quadro ampio della situazione,
appunto,
se hai qualcosa da aggiungere.
Appunto, niente, io vorrei semplicemente concludere dicendo questo. In questo momento noi siamo in una nostra ristretta sindacale, e stanno venendo fuori tutte le cose che ha detto Breda, e sembrerebbe proprio che a qualsiasi livello siamo tutti sulla stessa linea d'onda. Quindi che sia ben chiaro che questa volta, se qualcuno sperava che si spaccasse il sindacato per poter portare avanti porcherie, non è così. Il sindacato è tutto unito, lo dimostrerà in questi giorni, lo dimostreremo nelle nostre manifestazioni, e quello che voglio dire apertamente è veramente che sia chiaro a tutto che la politica prende in mano questa situazione, perché i cittadini italiani, non solo i lavoratori, i cittadini italiani non ci stanno più. Questo
bene.
È quello che mi sento di dirti.
Grazie.
In questo momento.
Grazie, accogliamo molto.
Prego,
bene questa
ciao.
Notizia di una ritrovata unità sindacale, speriamo
sì.
che questo valga anche per la Fiat e per tutti quegli altri luoghi in cui di fatto si sono accettate condizioni a ribasso delle condizioni di lavoratori. Speriamo che questa apparente momento di sofferenza per i lavoratori dell'Electrolux sia in realtà un'occasione di rilancio per tutti i lavoratori di tutta Italia. Grazie mille per il collegamento, se è possibile tornare a parlare con Agustin.
Sì, sono in linea.
Ciao, grazie. Guarda, ti volevo chiedere, tu hai detto che l'Electrolux è un'azienda che fa profitti, in effetti guardando la sua pagina web, quella insomma internazionale, si vede come abbia registrato addirittura nel 2012, in realtà era il dato ultimo, una crescita che non c'era mai stata nella sua storia recente, quindi effettivamente i profitti sono alti nel mondo, si vede anche che è un'azienda che non è in espansione nell'Europa occidentale, in cui ha continuato a chiudere stabilimenti, un esempio è stato anche di recente in Italia, nel Fiorentino, in Toscana, scusatemi, e però l'ultimo dato che noi abbiamo, che è uscito sui giornali oggi o ieri, non ricordo, è quello di un trimestre chiuso in rosso, un bilancio in rosso. Se ci vuoi un attimo parlare quindi della situazione Electrolux in generale, per chiarirci un po' le idee su questo.
Allora, il gruppo Electrolux, la famiglia che ha la proprietà, la quota maggioritaria del gruppo Electrolux, è una famiglia che ha interessi, che è una holding che ha interessi in tantissimi campi, è presente in quote di importanti aziende anche in Italia, e quindi il bilancio che emerge è un bilancio fatto di tanti fattori, molto spesso è influenzato dalle evoluzioni finanziarie, dagli investimenti finanziari che questa multinazionale ovviamente fa. Per quanto riguarda il settore elettrodomestico, è vero che c'è una crisi del settore, nel senso che i volumi produttivi complessivi dell'elettrodomestico in 6 o 7 anni in Italia si sono dimezzati, nel mondo hanno perso un 30% perché si è contratto il mercato anche per la crisi e quindi la capacità di spesa delle persone. Però devo anche dire che ad esempio lo stabilimento di Susegana, che produce frigoriferi, per fare un esempio, è l'unico stabilimento in Europa dell'Electrolux che produce frigoriferi in attivo. Gli stabilimenti che producono frigoriferi in Ungheria, ce ne sono ben due, entrambi non hanno un risultato pari a quello che ha Susegana, che è un risultato che ha 3-4% di margine, ma sarebbe un po' più alto se non caricassero costi internazionali, diciamo così, spostati ad arte per non pagare troppe tasse. E quindi la situazione è molto articolata, la trimestrale non è andata bene per le ragioni che dicevo prima, in Europa in particolare, ma non è tutta pesata e non è pesata sull'elettrodomestico, è pesata sull'insieme delle attività che ha questa multinazionale.
Senti, tu ci hai detto prego.
No, per quanto riguarda poi le diciamo così, lo spessore, da tener conto che questa multinazionale, che ha circa 6.000 dipendenti in Italia, ha diretti, produce, muove attività per circa 22.000 dipendenti, quindi stiamo parlando di una dimensione di assoluto valore sul piano dell'importanza strategica industriale per il nostro paese, se se ne dovesse andare, come ha minacciato, in tutti gli stabilimenti gradualmente, in tutti gli stabilimenti partendo da Porcia, ma allo stesso tempo c'è, come si dice, la necessità che il governo intervenga e sappia dare una prospettiva industriale. Per quanto riguarda i lavoratori di Susegana, siamo in sciopero a oltranza, nel senso con blocchi delle portinerie, rotazioni, con meccanismi che faccia spendere pochi soldi ai lavoratori ma tanto danno, tra virgolette, insomma, all'impresa, non permettendo di portare via il materiale finito, e chiediamo all'azienda un piano B dove rimetta al centro il lavoro e i lavoratori.
Senti,
la reazione che ha avuto l'opinione pubblica, le persone, i lavoratori, anche non elettrici nel paese, è una reazione che ha messo in grave difficoltà l'impresa, anche d'immagine, per loro l'immagine è tutto, perché giocano molto sul marchio e sull'immagine, e quindi contiamo molto che la pressione che stiamo attuando sia sul piano dell'azione di contrasto, scioperi e quello che serve, presidi e quant'altro, sia di insistenza sui mass media per dire è inaccettabile questo tipo di ipotesi, semplicemente averla fatta inaccettabile ed è antietico e direi io anche criminale nei confronti della sussistenza dei lavoratori, ci permetta, come si dice, di far ravvedere profondamente piano e gruppo dirigente che ha prodotto questo disastro.
Senti, tu ci hai fatto capire bene che quindi le sofferenze sono legate fondamentalmente a manovre finanziarie, se abbiamo capito, che la produttività è comunque alta negli stabilimenti di cui si minaccia la chiusura, e ci hai anche fatto un paragone con l'Ungheria, dove vengono prodotti frigoriferi, come ci hai detto. Ecco, noi sappiamo, correggimi se sbaglio, che l'Electrolux in effetti persegue una strategia per cui ogni stabilimento ha un suo doppione, ogni stabilimento in Italia ha un suo doppione nei paesi dell'est, e quindi può e sfrutta questo per fare confronti dei costi e utilizza questa come spada di Damocle e come minaccia per comprimere sempre di più i diritti dei lavoratori. Questo ci sembra quindi un segnale che, appunto, per quello che ci dicevi tu, primariamente e fondamentalmente per fare profitti, non per necessariamente situazioni di sofferenza a cui l'azienda non riesce a far fronte. La strategia dell'Electrolux è molto chiara ed è fondata appunto su questa messa in competizione dei lavoratori tra loro volta al comprimere il salario. Sei d'accordo con questa analisi? Vuoi aggiungere qualcosa?
Semplicemente che l'analisi è corretta, nel senso che l'obiettivo è questo. Anzi, io direi che l'obiettivo di Electrolux è più elevato, non è mettere in competizione i lavoratori, ma mettere in competizione i sistemi paese, in maniera di trarre il massimo profitto possibile da ogni singolo paese, il che vuol dire avere delle incentivi fiscali, vuol dire intervenire sul costo del lavoro, quindi intervenire sulle politiche fiscali e le politiche, da noi industriali non ci sono, ma anche industriali dei paesi, dei singoli paesi dove Electrolux è presente, in modo tale di trarre massimo vantaggio e anche segnare, come si dice, segnare una politica generale partendo dal loro peso specifico sempre molto elevato che nei singoli paesi ha. Quindi un intervento che va oltre, seppur pesando sui lavoratori, va oltre all'aspetto dei singoli lavoratori coinvolti. In effetti nel nostro paese, se passasse l'ipotesi che Electrolux ha oggi proposto avesse, come si dice, trovasse alla fine una sua conclusione in linea con quanto Eletus ha proposto, almeno sul piano dei principi, al di là della sostanza materiale di se 300 o 200 euro, segnerebbe una svolta anche sulle relazioni sindacali e sulle condizioni economiche dei lavoratori di un intero paese.
Quindi in non sostanza punta
non
un
è un
effetto...
caso che molte Confindustrie territoriali abbiano già chiesto di intervenire su questo tema.
Infatti abbiamo appunto citato il documento di Un'Industria che ha anticipato di poco la proposta dell'Electrolux, Electrolux che ovviamente era citatissima insieme ad altre aziende della zona, quindi è evidente che questo sarebbe in qualche modo una testa d'ariete dei padroni per ridefinire le relazioni industriali, tu hai detto anche per ridefinire e mettere in competizione sistemi paesi. In questo senso allora ti chiedo, sappiamo che prima del tavolo che si è aperto con Zanonato c'è stata la pressione da parte dei vari governatori delle regioni che hanno degli stabilimenti Electrolux là dentro, tra cui il vostro governatore Zaia della Lega in Veneto, in cui appunto alcune delle proposte, se non sbaglio correggimi, che sono quelle di incentivi statali, quindi un'azienda che di fatto riuscirebbe ancora una volta a creare sotto la minaccia di chiudere, non solo a comprimere i costi di lavoro, ma anche farsi trasferire ulteriori ricchezze che sappiamo bene in Italia, in virtù della fiscalità e dell'evasione fiscale, provengono per lo più dal lavoro dipendente, quindi un ulteriore trasferimento di ricchezza dal lavoro al capitale mediato da una politica che di fatto non sembra saper fare nient'altro che stare appresso alle richieste dell'azienda. Ci vuoi spiegare un po' meglio queste proposte dei vari governatori, le proposte del governo, se sei d'accordo con quello che hanno detto?
Sì, il governo per la verità proposte non ne ha ancora fatte, ma ha detto che le farà. Ora, quello che appare evidente della, diciamo così, della inefficacia di questi interventi è che il nostro governo, quello italiano in particolare, ma anche le regioni che hanno delle risorse anche assegnate dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea spinge per riprendere, perché le aree geografiche omogenee all'interno dell'Unione Europea riprendano a finanziare, diciamo, a sviluppare il manifatturiero a certe condizioni. Ci sono su queste degli indirizzi precisi che il Consiglio europeo ha dato e che le commissioni europee su cui hanno elaborato, mettendoci anche 100 miliardi di euro distribuiti nelle varie aree geografiche omogenee in Europa, ma che dovrebbero servire non per rispondere puntualmente a questa o quella impresa, che è la modalità che l'Italia attua a seconda del momento della crisi, ma creare condizioni competitive territoriali, chiamiamole così, cioè condizioni perché le imprese possano avere come si dice, le condizioni di stare e produrre, e poi prendersi anche il rischio di impresa, che è una cosa che ormai viene sempre scaricata sempre più sui lavoratori, sul paese stesso. Quindi ci sono indirizzi europei che hanno del buon senso, non di più, non sono molto efficaci, perché non pongono la questione fondamentale, la ridistribuzione da un lato della ricchezza e dall'altro del lavoro, perché le nuove tecnologie comprimono il lavoro disponibile, e bisognerebbe ridiscutere come ridistribuire il lavoro che c'è e insieme al lavoro che c'è come favorire un equilibrio salariale per i lavoratori che ci vanno. Questi due corni non vengono per ora toccati, quindi l'Unione Europea ha questo difetto di fondo nel pensare una strategia industriale per il nostro paese, per il continente. L'Italia si aggiunge che le risposte che arrivano sono risposte a personam, come siamo abituati in politica, vale anche per la politica industriale, e quindi creano risposte di contesto immediate che non hanno prospettiva futura, e nel giro di qualche anno le imprese, se sono sufficienti per quel momento, ritornano alla carica nel giro di uno o due anni, quindi non è mai finita. Trasferimento di risorse fatte così, totalmente inutili, che non producono e che non producono quello che si prefiggono, che sarebbe occupazione e reddito per i cittadini.
Sì, grazie per questo quadro chiaro, molto efficace. Comunque diciamo che non ci stupiamo del fatto che la strategia industriale dell'Unione Europea non sia esattamente quella di redistribuire il lavoro e di lavorare meno, lavorare
no, non
tutti,
c'è questo,
cosa che sarebbe possibile per il livello tecnologico, come ci ha fatto capire benissimo. Anzi, proprio citando quello che dici te, cioè i vari piani che gli industriali tentano di portare avanti della crisi per il rilancio dell'industrializzazione, sembra che di fatto il loro spettro, quello che hanno intenzione di fare primariamente per avviare questa famosa reindustrializzazione in Europa, sia quello di comprimere il costo del lavoro. L'abbiamo visto al vertice di Davos che c'è stato di recente, in cui il costo del lavoro è stato richiamato più volte dai nostri rappresentanti italiani come la questione su cui battere per rilanciare l'industria. L'abbiamo visto in vari documenti europei, l'abbiamo visto di nuovo in questo documento appunto della Confindustria di Pordenone, in cui tra l'altro si fa un paragone con Stati Uniti, Germania e altri paesi industriali, in cui si dice che tutti questi paesi stanno riacquistando la competitività perduta proprio in virtù del fatto che stanno risparmiando su diritti e condizioni di lavoro. Questo insomma sembra indicare che di fatto la loro gestione della crisi, come la chiamano, la gestione dell'emergenza, non sia altro che imporre una emergenza permanente sui lavoratori. Basta vedere il recente documento di Banca Italia sulla ricchezza in Italia, che è totalmente squilibrata. Senti, e quindi di fatto diventa veramente fondamentale quello che voi state facendo all'Electrolux, come ci avete fatto capire benissimo. Se ci puoi dire un attimo allora le strategie che avete in mente per il futuro e cosa pensate di fare?
Beh, non è che abbiamo strategie particolarmente innovative. Noi stiamo facendo degli scioperi, abbiamo bloccato le portinerie impedendo alle merci di uscire dalla fabbrica in maniera tale di mettere in difficoltà la filiera. Operazione che sta dando i primi frutti, perché IKEA, che è uno dei principali clienti di Electrolux, si sta lamentando sia per il danno d'immagine che questo produce su IKEA, quindi sui venditori, sia per il mancato rifornimento puntuale delle materie, dei prodotti che gli servono, quindi colpire come sempre il capitale dove gli fa male, e questo è quanto stiamo facendo. E in più ovviamente stiamo chiedendo che l'Electrolux ritiri quel piano, presenti un piano di sviluppo industriale serio e con prospettive per i lavoratori e per il reddito dei lavoratori. Poi, come si dice dalle nostre parti, i lavoratori lavorano tanto, però se l'azienda dovesse in qualche misura applicare una parte di quello che ha a oggi prospettato, si troverebbe di fronte a una novità anche l'impresa, perché da noi, se una cosa che ha danneggiato da un lato la cultura ma ha radicato la convinzione dei lavoratori, è che i soldi, i schei, si dice in Veneto, i schei servono, non si toccano. Ho detto prima che siamo al limite della sopravvivenza, e pertanto su questo tema i lavoratori non sono disposti, a quello che ho capito io in queste settimane di assemblee e di scioperi, a recedere. E se dovessero intervenire, allora scatterebbe una cosa che non si vede in Veneto da anni, che a paghe di merda corrisponderà un lavoro fatto di merda.
Senti, quindi un'ultima.
Scusate il francesismo, ma.
No, ci sta tutto, anzi, diciamo corrisponde alla situazione. Un'ultima domanda riguarda, visto che appunto ci hai parlato della vostra strategia, insomma, di quello più che altro ci hai detto chiaramente che qualsiasi cosa i soldi non verranno toccati, ti volevo chiedere a livello internazionale: noi sappiamo che avete un coordinamento europeo dei delegati sindacali,
sì,
se non sbaglio, quindi ci chiediamo innanzitutto se come sta andando avanti, quanto è efficace questo coordinamento e cosa se avete intrapreso dei contatti con i lavoratori polacchi che sono stati citati più volte come esempio di lavoratori che accettano condizioni più basse classe, che hanno una condizione di vita ovviamente, un salario minore, ma anche che corrisponde a un costo della vita minore. Quindi se ci stanno qualche forme di coordinamento tra voi, che anche passano per queste riunioni sindacali internazionali. E inoltre vogliamo dire una piccola cosa, che abbiamo visto che un sindacato auto-organizzato, autonomo polacco, ha appena tradotto una serie di articoli scritti più che altro da compagni proprio sulla vicenda Electrolux. Questo dimostra che comunque un'attenzione ci può essere, che anche piccole realtà organizzate che comunque hanno un certo radicamento si stanno interessando alla faccenda. Questo dimostra che comunque su quel piano bisognerebbe insistere e battere, anche perché quello di fatto, come ci hai spiegato benissimo, è il piano su cui agisce il capitale. E tra l'altro sappiamo bene che questa in Italia, la minaccia della delocalizzazione in Italia, arriva solo alla fine di un processo di delocalizzazione in Europa, che è partito dalla Svezia stessa, che ha chiuso i suoi stabilimenti, poi dalla Spagna, poi dalla Francia, già uno stabilimento in Italia, appunto in Toscana, e adesso sempre più a est. Questo chiaramente succederà anche in Polonia, se i lavoratori non fanno qualcosa e non cominciano a lottare insieme. Quindi come vi state muovendo su quel fronte?
Allora, qui dovrebbe risponderti un nostro RSU che sta nei CAI, io non sto nei CAI, che è un certo Zoccolanda Pordenone. So che hanno chiesto la convocazione urgente di un CAE su questa questione, su questo tema, su quanto sta accadendo.
Il CAE è appunto il tavolo sindacale
CAE,
che
sarebbe, scusate, il comitato aziendale europeo, che mette insieme rappresentanti di tutti gli stabilimenti di Electrolux in Europa. E so che c'è questa richiesta. Noi oggi in coordinamento, siamo in riunione di coordinamento RSU, abbiamo chiesto che non solo quel livello del CAE sia convocato, ma che a quella riunione, che a quelle riunioni partecipino i sindacati europei non solo del settore, perché la vicenda Electrolux ha travalicato i confini nazionali, su gran parte dei quotidiani internazionali questa vicenda è stata citata come modello competitivo che l'Italia vorrebbe attuare, e che quindi diventa anche, come già abbiamo citato, un modello che potrebbe poi essere esteso almeno per i paesi diciamo così meno competitivi. Però sappiamo che anche in Germania stanno attuando politiche, quindi tutti i paesi europei stanno attuando politiche di compressione dei salari, e lo fanno imprese che non hanno nessun problema, diciamo così, di utili, semplicemente per aumentare e gonfiare ulteriormente i portafogli di persone che non lavorano e che vivono appunto sui giochi finanziari e sulle rendite date dal lavoro delle persone che sta nelle catene di montaggio e che vive con, che ha retribuzioni in qualsiasi paese, a prescindere dal costo del lavoro che cambia, ma le retribuzioni molto spesso sono insostenibili.
Grazie mille veramente per questo panorama estremamente chiaro. Vi facciamo ancora una volta l'in bocca al lupo per questa lotta, che speriamo vada avanti e speriamo abbia un effetto di rilancio per tutte le lotte. Grazie ancora, noi continuiamo con vari aggiornamenti dopo.
Grazie, ciao.
Ciao. Thank you.
l'orchestra fa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Chiudiamo con un piccolo aggiornamento sul fronte della logistica. Sabato c'è stato il corteo a Bologna per rispondere agli attacchi brutali della polizia ai danni dei lavoratori Granarolo in lotta. Domani a Napoli c'è uno sciopero, un picchetto alle 5 del mattino a Teverola. In virtù della messa in cassa integrazione a zero ore di 21 lavoratori di una delle cooperative che appaltano per TNT, il Sicobas ha lanciato lo stato di agitazione in virtù del fatto che questo rappresenta una violazione dei patti presi con la TNT a livello nazionale. Quindi è una lotta importante perché rilancia una lotta generalizzata, quella della TNT, che fa parte del ciclo delle lotte della logistica in uno dei punti più deboli e difficili come quello di Napoli. Quindi mi raccomando, attenzione e solidarietà a questi lavoratori.
Siamo quindi arrivati alla conclusione, oggi abbiamo preso quasi tutto lo spazio orario che ci spetta, siamo contenti di aver fatto una buona panoramica su Electrolux, per cui ci possiamo tranquillamente lasciare così, ci risentiamo sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa, frequenza 87.9, lunedì prossimo dalle 12 alle 13, buona giornata a tutti e tutte.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare.
mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padrone là che arriva, è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Padrone là che arriva, è tutto arrabbiato, brutto scellerato.